Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore ci dia di poter fare all'inizio dell'Eucaristia quella che ricorda la colletta, l'umile confessione delle nostre colpe per ottenere la sua misericordia, infinita misericordia, che ogni mattina ricordiamo e vogliamo riversare su tutta l'umanità.
Canto delle salite di Salomone. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica. Al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Ecco, eredità del Signore sono i figli, e sua ricompensa il frutto del grembo. Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
Ecco, in molti commentatori sottolineano che questo salmo è molto legato a quello successivo e che leggendoli insieme se ne trae frutto anche per una comprensione, per capire anche il primo salmo di amore insieme.
Ma io non avevo mai capito niente di questo salmo. Mi sembra adesso di poterlo leggere così. Cioè che questi insegnamenti del Signore siano proprio per la famiglia, mentre invece prima appunto quell'edificare la casa mi disorientava e pensavo sempre al Tempio, ma secondo me in questo caso il Tempio non c'entra, proprio è proprio la casa, nel senso di quello che è l'intimità proprio della famiglia. E quindi se non si lascia che sia il Signore a edificare non solo la casa materiale ma anche il nucleo familiare, non conta niente tutta la fatica dell'uomo, tutte le intenzioni buone dell'uomo, se non si lascia che il Signore operi. Invece quello che conta sono i figli e la ricompensa del grembo, che appunto, come dice, sono frecce in mano a un guerriero, e quindi è questa tutta la l'importanza dell'edificazione. Sono i figli come eredità non solo dei genitori ma del Signore, e sono appunto tutti insieme, tutta la famiglia insieme nella sua unità, che poi potrà salire al Tempio. Però non lo so se ci ho preso, non lo so.
Molto semplice e molto ovvia che mi è venuta quando ho letto questo salmo. Il titolo di Salomone è la sapienza, e qui la sapienza dell'uomo è di fidarsi, contare solo sull'aiuto di Dio e il timore di Dio.
Ma il titolo per Salomone mi ha fatto subito, mi sembrava quasi ovvio pensare alla promessa del Signore fatta a Davide di costruire lui una casa. Salomone mi ha subito richiamato a 2 Samuele 7, dice: forse che tu mi costruirai una casa, no, una casa farà a te il Signore. E appunto questa iniziativa del Signore di fondare intanto una sede regale, quindi una casa, e anche una dinastia, e quindi le generazioni future, ecco, mi sembrava la prima cosa così che... E poi trasportata appunto, poi così è chiaro che costruire una casa, una famiglia, una città, ecco, soprattutto appunto una famiglia e anche comunque qualsiasi costruzione che l'uomo si avvia a fare, soprattutto una famiglia, ecco, se il Signore non sostiene questo, c'è invano, è detto 3 volte. E c'è un passo nei Proverbi che è molto ardito e dice, Proverbi 10:22: la benedizione del Signore arricchisce, non gli aggiunge nulla alla fatica. Mi ha fatto molta impressione questa cosa, perché appunto è la benedizione del Signore che agisce anche quando l'uomo non opera. Non so, c'è addirittura la Settanda che dice non solo che ne darà nel sonno, ma dice che darà il sonno all'uomo buono, ecco, all'uomo, e quindi il riposo in un certo senso. Però ecco, poi c'è, io non lo so, non so collegarli, ma mi ha fatto impressione questo versetto 20, in versetto 2, che dice appunto: invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate un pane di fatica. Mi ha richiamato subito a Genesi 3, quando invece il Signore dice: con fatica trarrai il cibo dal suolo, ecco, con il sudore del tuo volto mangerai il pane. È un comandamento per il lavoro. Allora non lo so collegare questa cosa, senza fatica, con fatica, perché un lavoro fatto senza fatica e senza sudore, ecco, vuol dire che se uno si arricchisce ruba e basta. Non so, ecco, questo mangiare il pane di fatica senza mangiare un pane di... Così mi sembrava poi che tutto sommato ci ricorda la parabola di Marco 4:26-28, che dice: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme, dorma o veglia, di notte o di giorno il seme germoglia, cresce come egli stesso non lo sa.
A me sembra comunque bellissimo, perché tocca il profondo della vita di un credente, perché davvero tutto è affidato al Signore, che non annulla per niente la fatica dell'uomo. Infatti il Salmo di domani dirà: della fatica delle tue mani ti nutrirai e sarai felice, godrai di ogni bene. Quindi la fatica dell'uomo rimane, ma è una fatica che è affidata al Signore, che soprattutto riconosce che sia nella costruzione, qui dice la casa, non lo so, adesso pensando anche a Salomone si può pensare forse anche il Tempio, oppure e poi dice la città, e poi dice la vita di una famiglia. E nei Proverbi al capitolo 3 dice: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non affidarti alla tua intelligenza. E anche nel Deuteronomio al capitolo 8 dice: guardati dunque dal dire nel tuo cuore: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Ecco, allora io l'ho pensato così, cioè che davvero un fedele sa che tutto dipende dal Signore, e che quindi la vita della sua famiglia, la costruzione della sua città, la costruzione di un luogo in cui lodare il Signore, tutto così. E poi mi è piaciuto molto naturalmente l'ultimo versetto: velato l'uomo che appiena la faretra dei figli, non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. I figli, che sono un'arma potentissima nella faretra di quest'uomo. è una cosa molto bella, perché uno sa quanta fatica costano. E allora mi sembra il versetto che dà senso anche a tutto il resto. E poi ho letto che dove dice il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno, hanno qui oggi traduce al suo prediletto e glielo darà nel sonno. Ecco, infatti ho letto che nella Vulgata è scritto il Signore lascia riposare i suoi diletti, e anche questo mi piace, cioè il diletto fa una gran fatica, ma contemporaneamente sa che può anche riposare, può dormire, ecco il Signore lo lascia dormire, perché sa che tanto poi alla fine tutto è nelle mani di Dio, se no non si dormirebbe mai.
Mi pare che questo salmo possa avere un significato molto universale, che valga sempre e dovunque, specialmente quell'espressione voi che mangiate un pane di fatica, mi pare che si rivolga a tutta l'umanità. Tutti gli uomini mangiano il pane con fatica, con dolore, con sofferenza. Però io l'ho anche applicato al momento del ritorno di Israele nella terra promessa, cioè dopo la liberazione di Babilonia, tornando nella loro terra, cominciano a ricostruire tutte le cose che erano state distrutte. E quindi la grande raccomandazione del salmista di mettere fiducia nel Signore e non nelle proprie opere, perché dice: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori, cioè la casa la costruisce il Signore. Mi pare che non voglia dire solo la benedizione dal Signore, occorre la benedizione, è che il Signore costruisce la casa, perché mi ha fatto ricordare l'episodio dell'Esodo, quando le levatrici che dovevano, secondo il comando del faraone, uccidere i bambini, si sono rifiutate di farlo. Il Signore le ha premiate e ha detto, ha costruito per loro una casa, cioè ha dato loro una discendenza. Quindi è proprio il Signore che costruisce la casa dando una discendenza. Come detto qui poi, che il Signore dà questa eredità dei figli. Questo è il dono che Dio dà a quelli che ripongono in Lui la sua fiducia. Ma prima di questo è detto anche che dà il sonno, non è soltanto nel sonno. E sia il greco che l'ebraico dicono il Signore dà ai suoi diletti, dà il sonno, cioè la quiete, la tranquillità, la pace, quando c'è la fiducia totale nel Signore. E poi dà l'eredità dei figli come premio di questa fiducia, come ha fatto allora al tempo dell'Esodo. Darà l'eredità dei figli, che sono questi, questa è la ricompensa della fiducia che hanno riposto in Dio, e questa sarà anche la loro difesa nell'ultimo giorno davanti al giudizio di Dio. La loro difesa sarà proprio questo dono di Dio che sono i figli.
Ma in tutto questo salmo, che appunto dice l'affidamento in Dio, non compare il nemico se non alla fine, improvvisamente c'è la freccia e il nemico. Gli ultimi versetti mostrano, diciamo, il pericolo. I figli sono la freccia, sono lo strumento di difesa, e Io intenderei così che questi i figli sono il motivo per cui il padre non si vergognerà, perché c'è un problema, diciamo, nei verbi, perché beato l'uomo è singolare, e poi sarebbe non si vergogneranno quando parleranno con i nemici alla porta. Ma io intenderei così beato l'uomo come un termine generale, beati gli uomini che hanno la faretra piena dei figli. Questi uomini qui non dovranno vergognarsi alla porta con i nemici. E comunque, insomma, volevo dire che il Salmo improvvisamente sulla parte finale si riapre al tema del confronto con un pericolo, con i nemici. Non c'è più solo la fatica della costruzione, del vivere, ma c'è lo scontro con qualcuno. E, ecco, forse è poi alla porta il luogo del giudizio, non so, è quindi un nemico che non è tanto non sono tanto eserciti che possono sbucare da una parte o dall'altra, quanto qualcuno che ti può chiamare in giudizio, e allora le tue forze sono i tuoi figli. Ma non so, mi sembra che ci siano diverse possibilità, però io la cosa che volevo dire era questa qua, che resta che i figli avuti in giovinezza sono poi la difesa nel momento del pericolo, inteso quando loro ormai sono grandi e tu invece sei più debole. E quindi mi sembra che potesse anche essere alla fine questo giudizio alla porta, fosse insomma anche, potesse avere tra i suoi significati anche quello della debolezza, della morte, della tutte le difficoltà che nell'itinerario della vita avvengono, sopraggiungono. A questo punto i figli sono il tuo sostegno. Il prossimo salmo poi finirà: possa tu vedere i figli dei tuoi figli, se sono stati in giovinezza, questo ancora più è possibile. In questo, diciamo, la vecchiaia viene rinfrancata dalla vita che germina.
Sì, io questo salmo naturalmente l'ho sempre vissuto pensando che se uscivo di casa con tutti i miei figli e andavo alla porta lì dell'abbazia, i lanzichenecchi non sarebbero potuti entrare, dovevano passare sopra i nostri cadaveri. Quindi ho sempre pensato che un salmo di gioia, ecco questo. Volevo aggiungere a quello che ha detto la Fernanda, che a me mi è piaciuto molto, mi sembra proprio così, ecco, che qui c'è effettivamente c'è l'invito a non confidare in se stesso, nelle tue proprie forze, nella tua iniziativa, nella tua capacità di vigilanza e tutto quanto. Ma c'è quindi come corollario un sentimento che a me sembra bellissimo, a me perlomeno mi sembra bellissimo, quando io vedo intorno appunto alla mia casa, il mio giardino, i miei figli, penso che tutto questo lo ha fatto lui. Quindi c'è anche un invito a sentire sempre presente il Signore nella tua vita, perché ti dà tanti, tanti segni della sua benedizione, della sua presenza. E questo lo fai se proprio in tutto quello che fai, che rimane faticoso appunto, che per noi e per i nostri figli, rimane faticoso, rimane necessario, questa sentinella che vigila è necessaria alla vita dell'uomo, delle persone. C'è questa fatica, c'è questa permanente impegno che rimane, ma c'hai vicino il Signore, e quando tu vedi l'opera delle tue mani che ha fatto qualcosa, una grande gratitudine, mi sembra, il Signore è Lui che ha costruito la casa.
Nel salmo successivo, appunto, Al versetto secondo si dice: della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Non è un invito a fa tutto a dire, avere questo atteggiamento, fa tutto il Signore e quindi io faccio meno. Esattamente, questo non è un invito che la Scrittura fa, anzi, dice esattamente il contrario tante volte. E anche qui nel Salmo non è in dire lasciamo costruire al Signore, ma se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori, e anche per la città, la custodia della città, cioè lo stesso pensiero, cioè io ho sentito questo salmo come un invito a in che modo si può lasciare che sia il Signore davvero a costruire la casa, nell'affaticarti nel seguirlo. Nel seguirlo in che cosa? Attraverso i suoi comandi, come spesso è ripetuto in tutto il Salterio, nel cercare la sua volontà, nell'assecondare il suo piano, insomma nell'amore di lui, nell'amore del prossimo, qui si costruisce la casa. È una risposta anche, quindi la fatica c'è, come? Perché non, e anche i versetti, perché non sia una fatica invana, bisogna che il Signore costruisca la casa. Qui si presuppone che ci sia la fatica e si presuppone che ci sia anche la sentinella che veglia, ma perché non vegli inutilmente, e bisogna seguire la volontà del Signore, altrimenti è inutile. Io ho sentito così: vegliare su Gerusalemme se tu non segui la sua volontà, perché Gerusalemme va a finire male, come è andata a finire. Ma se tu ti inserisci nella volontà del Signore, fai, custodisci la casa come il Signore la custodisce, la città come il Signore la custodisce, con la sua legge, con la sua parola, con la sua grazia, con la sua misericordia, allora anche tu non lavori in vano, non custodisci in vano, e veramente allora si potrà essere vero anche l'ultimo versetto: non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici, perché è ripieno delle benedizioni del Signore, non tanto per mettere in mostra i tanti figli, eccetera, ma i figli sono il segno, come dice il Salmo, eredità del Signore sono i figli, e la ricompensa del frutto del grembo sono la ricompensa, sono la benedizione di Dio. Insomma, io ho sentito questo un invito molto forte a operare, custodire, faticare nell'inserirsi nell'assecondare la volontà del Signore. Allora sì, ma non è assolutamente un dire lascia fare al Signore, tu stai lì a non fare niente, come spesso abbiamo inteso anche per esempio il discorso di Matteo 6, quando parla si ricordano i gigli del campo e gli uccelli del cielo, ma non è un invito a vivere una vita così al di fuori delle preoccupazioni, eccetera, anzi, però è un invito a viverla secondo il pensiero del Signore, secondo la volontà del Signore, come Egli vive nel rapporto con la sua creazione, affaticandosi. Perché il Signore è il primo che fa fatica con la sua creazione, si mette all'opera instancabilmente con la sua creazione.